Ecclesiaste capitolo 7. Leggeremo dal verso 23 al verso 29, pagina 659.
Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Ho detto, voglio acquistare saggezza, ma la saggezza è rimasta lontana da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare saggezza e il perché delle cose, e a riconoscere l'impietà è una follia e stoltezza una pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte. La donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti, e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco, questo ho trovato, dice l'Ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose una a una per afferrarne la ragione. Ecco quello che io cerco ancora, senza averlo trovato. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi.
Beh, buongiorno a tutti, bello essere qua, è anche un bello spettacolo da questa posizione vedere così tante persone. Ecco, io non vi conosco personalmente, anzi non conosco la maggior parte di voi, però mi chiedo che cosa vi ha accompagnato qua. E posso immaginare che anche voi nella vostra vita trovate, diciamo, come dire, un mescolamento di momenti di riuscita, successi, forse fallimenti, difficoltà, tentativi ripetuti per riuscire, a volte tanti sforzi senza mai raggiungere il punto. E allora dentro di noi penso nascono dei sentimenti contrastanti. Ecco, non so voi, ma a me capita magari di passare da dei momenti, come dire, di entusiasmo ad altri di rassegnazione, delusione, una parola che è stata usata un momentino fa. E tutto questo ha a che fare profondamente con noi, con la nostra vita. Ecco, non so se queste cose fanno parte anche della vostra vita. Certo è un momento molto complesso quello che stiamo vivendo. Siamo in una situazione in veloce cambiamento. Molti orientamenti che davamo per consolidati stanno venendo meno e questo certo non contribuisce a rasserenarci in genere. Ma questo dipende da cosa? Beh, dipende da una serie di questioni. E leggendo l'Ecclesiaste c'è il privilegio di scoprire che in fondo, alcune tematiche sono ricorrenti nella storia dell'uomo. Ci sono sempre state. Questo libro, infatti, a mio avviso, racconta di un viaggio in cui appunto l'Ecclesiaste fa da maestro e vuole accompagnare i suoi ascoltatori in un viaggio. In un viaggio attraverso momenti difficili della vita, momenti complessi. Un viaggio dalla rassegnazione alla speranza. Lui stesso ha incontrato difficoltà, fallimenti, delusioni, ma poi è approdato a qualcosa. Ecco, vuole accompagnare tutti coloro che lo ascoltano nel medesimo viaggio. Quindi, ecco, quando lo ascoltiamo, ascoltiamo lui nelle vesti di maestro che parla per istruire, per insegnare, e sappiamo che questo in effetti è lo scopo di tutta la scrittura. È un testo che può sembrare un po' strano, ci fa capire che in effetti un uomo alla ricerca del senso delle cose. E penso che capita anche a noi, no? Quando non le capiamo, cerchiamo di capire perché non tornano i conti. Poi c'è una dimensione molto importante che ha a che fare con le relazioni, in questo caso le relazioni con l'altro genere. E poi forse emerge quella che è la trama complessiva per fare una valutazione, cioè qual è la tua visione della realtà. Allora, leggiamo insieme questo testo e vediamo se riesco in qualche modo a trasmettervi quello che questo uomo vuole comunicarci. ci pone una serie di interrogativi, e capite, siamo al capitolo 7, per cui questo viaggio è già iniziato, molte cose sono state dette. È un testo che mi sembra però centrale, perché accompagna proprio a fissare un punto. Lo ha già fatto, però forse qui con maggiore chiarezza accompagna ciascuno a prendere una posizione. Quale? Verso 23. Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Questo uomo è sicuramente un aristocratico, è un sapiente, è un maestro. Voleva conoscere il perché delle cose, il senso della vita, perché sta vivendo, come funzionano le cose, e quindi ha esaminato tutto quello che poteva, con saggezza. C'è un metodo per esaminare, lui ha usato il metodo dei sapienti, quello che gli era più vicino probabilmente, forse un approccio filosofico, ha studiato i grandi sistemi, ha cercato di capire, ma la vita, il senso delle cose, la realtà, perché questo? Perché non quest'altro? Tanti quesiti che probabilmente toccano anche alcuni di noi i momenti particolari della nostra vita. In genere quando accade qualcosa che non riusciamo a spiegare, qualcosa che ci fa uscire da quella magari area di comfort in cui siamo immersi, beh, lì ci poniamo delle domande. Forse era accaduto questo anche a questo uomo che si interroga, che ha intrapreso questo viaggio di ricerca. Ho esaminato tutto questo con saggezza, ho detto io voglio acquistare saggezza, voglio capire il perché delle cose, non mi basta semplicemente vivere, mi sveglio, perché la vita può anche essere intesa così, no? Ci sono delle persone che vivono una routine legittima, per cui si alzano la mattina, intraprendono una serie di attività, mangiano, quasi sicuramente cercano una forma di intrattenimento indispensabile e poi dormono nuovamente. Questo è un tipo di routine che può funzionare fino a quando non interviene qualcosa che ti ferma. La reazione lì può essere, diciamo, molto diversa, c'è chi si dispera e manda tutto all'aria, o chi ad esempio come reazione si immerge ancora di più nelle attività o nell'intrattenimento e cerca una via di fuga. Ecco, questo uomo vuole capire, capite la determinazione, io voglio acquistare saggezza. Ma ecco, c'è un ma avversativo, forte, ma la saggezza è rimasta lontano da me. Nonostante io mi sia impegnato con gli strumenti giusti, con l'approccio giusto, con tanta determinazione e tanta volontà per capire il senso delle cose, devo dire, devo ammettere che la saggezza è rimasta lontana da me. Cioè, è un modo di dire, non sono riuscito ad afferrarla, continuo a non capire, continuo a ricercare, ma nonostante il mio impegno faticoso, non arrivo in nessun posto. E c'è questa domanda, no? A posteriori, chiaramente, dice, ma una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? E capiamo che è una confessione. È la confessione di un fallimento. Questo uomo confessa il fallimento della propria intelligenza, della propria capacità razionale, della propria capacità di analisi per comprendere il tutto della vita, la sua e quella più ampia in cui è inserito. Sì, io voglio trovare saggezza, voglio capire il senso delle cose, ce l'ho messa tutta, ma non ce l'ho fatta. E questa domanda è rivolta a tutto il genere umano, anche a noi. Ma chi potrà trovarla? Ed è una confessione importante, importantissima. Perché questo uomo ammette che ha dei limiti, riconosce i propri limiti. E noi sappiamo che questo è un elemento estremamente importante. Sapersi valutare sobriamente è un passo fondamentale. Sapersi riconoscere per chi si è veramente. In qualche modo questo uomo, che è un sapiente di professione, un sapiente per eccellenza, dice: non ce l'ho fatta, ho fallito, ho mancato il bersaglio e mi rendo conto che non posso farcela. È un invito che rivolge ai suoi ascoltatori. Ammetti anche tu con me il fallimento della tua intelligenza, della tua capacità razionale di capire e spiegare tutte le cose. E come capite, è un primo passo a cui ne fa seguire un altro. Con verso 25, sì, io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza e il perché delle cose. E capite? Lo capite dai verbi che utilizza? Il tipo di impegno, in successione. Intanto c'è la dimensione dell'applicazione, quello che ci diceva Pippo un attimo fa. Qui non si tratta di qualcuno che ha avuto un problemino, si è svegliato la mattina e ha detto: beh, adesso mi dedico alla filosofia, a ricercare il senso delle cose, e così dedica qualche oretta, legge 2-3 libri, 4-5 articoli, non riesce e abbandona. No, c'è stata un'applicazione, è un programma di vita. Riflettere, investigare, cercare, in rapida successione fanno capire che era proprio una mission di fondo, in cuor mio. Io volevo arrivare lì, voglio arrivare lì, non posso vivere così, camminando alla cieca. Io voglio comprendere il perché delle cose. Però questa ricerca non è stata del tutto vana. Perché è arrivato un approdo. Lui ha riconosciuto che l'impietà è una follia e la stoltezza una pazzia. E voi direte: beh, non è che ci vuole tanto a riconoscere che l'impietà è una follia e la stoltezza una pazzia. Ma ne siete veramente certi che è proprio così scontato? Io non ne sarei così sicuro. Lui non era così sicuro all'inizio, perché dice, ad esempio, qualche verso prima: ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità, verso 15, c'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia e c'è un tale impio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Ma non dovrebbe essere il contrario? Sicuramente sì. L'insegnamento della scrittura ricordava che chi in qualche modo si appresta a seguire Dio e ha timore di Dio incontrerà benedizione, e chi invece rifiuta Dio e in qualche modo disonora Dio, persegue strade malvagie, incontrerà la maledizione. I capitoli conclusivi del Deuteronomio sono estremamente chiari su questo, ma tutta la scrittura insegna questa verità. Ma è com'è possibile allora che l'osservazione pratica, concreta, dica: il giusto perisce per la sua giustizia e l'impio in qualche modo fiorisce per la sua malvagità? Ma è matto? Ha visto qualcosa di strano? A voi non è mica capitato, quando leggete i giornali, guardate la TV, non vi sembra di avere l'impressione che a volte ci siano delle persone che avremmo difficoltà a dire moralmente positive, buone, oneste, solidali, eppure sembrano avere un grandissimo successo? Sembrano incontrare, sì, proprio tutti i successi immaginabili. E ci sono invece delle persone che, veramente delle gran degne persone, che fanno proprio una fine misera. Questi contrasti, a volte è difficile mantenere questa capacità, questa lucidità nel dire: questo è male e questo è bene. Lui ha osservato questi contrasti, ne è stato profondamente toccato, perché quando tu vedi l'ingiustizia che sembra trionfare, ti sconforta, ti confonde. C'è questo grido a Dio, ma perché lo permetti? Però, nonostante tutto, arriva a dire no, è vero. La stoltezza comunque è malvagia, l'impietà non va bene. Ma se allora è arrivato a questo tipo di conclusione, allora come fa a ripetere questo ritornello per tutto il libro? Vanità della vanità, tutto è vanità. Ecco, vanità significa futile, leggero, inconsistente, poco concreto. L'idea quasi della nebbiolina, qualcosa che sfuma molto velocemente. Questo è quello che voglio comunicare con vanità. Tutto è vanità, ma se tutto è vanità, com'è possibile arrivare poi invece a definire delle categorie così precise? Il male è male e il bene è bene. Ma sta trovando un ordine, lo ha trovato allora un ordine, questo uomo. Eppure ha appena detto che non l'ha trovato, che non è riuscito a coglierlo. Beh, a questo livello del viaggio, il nostro autore non ci dà una risposta, la sfuma, la lascia lì sospesa, la riprenderà più avanti, alla conclusione del libro. Qui però c'è un passaggio interessante, perché con il verso 26 si cambia, come dire, di ambito e dice ho trovato una cosa. È una cosa mica tanto bella, perché è una cosa più amara della morte. Cioè già la morte è una cosa complicata da gestire. Una cosa che è più amara della morte ci fa capire che deve essere una cosa molto impegnativa da vivere, da affrontare. La morte in genere inquieta tutti. Per un motivo fondamentalmente, anche se non lo riconosciamo sempre in un modo consapevole, ma la morte rappresenta il giudizio di Dio nei confronti della ribellione dell'uomo. E gli ricorda che ha un limite, gli ricorda che ha travalicato un limite che non doveva travalicare. Lui ha trovato qualcosa che è più amaro di questo. Cosa sta dicendo? C'è un cambio di ordine, un cambio di ambito. Prima stavamo quasi parlando così di massimi sistemi, eravamo nell'ambito metafisico per dire, no? Adesso invece si cambia. Una cosa poco consueta per un pensatore di professione, per un professionista della sapienza, però si passa all'ambito fisico, all'ambito relazionale. Per comprendere il senso delle realtà, adesso l'Ecclesiaste affronta un ambito diverso, un ambito concreto, immanente, perché cos'è che ha trovato che è più amaro della morte? La donna. Donna, cuore, mani, capite la concretezza, non stiamo più ragionando di cose che sono là, lontane, ma donna, cuore, mani. Qualcosa di palpabile, di visibile, di descrivibile. Certo che le qualificazioni di questo che ha trovato sono tutte molto amare, perché la donna è tutta tranelli, il cuore rappresenta delle reti, le mani sono catene. Quindi siamo in un ambito sensibile, immanente, ma è un ambito molto negativo, molto pericoloso, che comunica oppressione, costrizione. Provate a pensare a cosa suscita, a cosa richiama in voi il tranello, la rete, la catena, e c'è quasi un incremento di negatività. Il tranello è qualcosa che ti inganna. Pensavi una cosa, ne trovi un'altra. La rete serve per catturare, in genere. Noi utilizziamo la rete anche per magari tenere qualcosa fuori, però qui la rete è qualcosa che cattura, uno strumento di caccia importante in questo contesto. La catena sicuramente serve per limitare la tua libertà di movimento. Sei privato della tua libertà. Quando sei legato a catena non puoi muoverti. Ecco, è molto curioso che l'Ecclesiaste descriva così la donna. E dice, chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco, questo ho trovato. E c'è una riflessione a margine. Dopo aver esaminato le cose una ad una per afferrarne la ragione. È una riflessione estesa. E dice, ecco, io cerco qualcosa che non ho ancora trovato. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Qualcuno dice, ma come facciamo a trovare queste espressioni nella scrittura? L'Ecclesiaste è forse un misogino? C'è qualcuno che avversa l'altro genere, il genere femminile? Siamo all'interno di una cultura maschilista che disprezza la donna in termini così complessivi, così radicali? Cioè, se fosse vero, possiamo pensare che questa sia la parola di Dio? Che questo uomo sia veramente ispirato da Dio? No. Ma ricordatevi quello che vi ho detto. Sta accompagnando i suoi lettori in un viaggio. E in questo caso il viaggio, a questo livello dello sviluppo del suo racconto, è un viaggio che vuole accompagnare il lettore a confessare i propri fallimenti. Il primo fallimento era quello di confessare l'incapacità di sapere spiegare la realtà, il senso delle cose, mediante la propria intelligenza. Qui invece vuole accompagnare i suoi ascoltatori a confessare l'incapacità a instaurare delle relazioni autentiche. Qui c'è sicuramente un riflesso anche autobiografico in queste parole. Se vi ricordate, nel capitolo 1 questo uomo si rappresenta come chi? Come qualcuno che ha regnato a Gerusalemme, come figlio di Davide, e quindi si colloca in una certa scia. Ma possiamo dire che Davide, Salomone e tanti altri re di Israele avessero un rapporto sano, corretto con l'altro genere? Questi avevano degli harem. Salomone, si dice, aveva 1000 fra moglie e concubine. Era un rapporto sano con l'altro genere? Possono questi uomini avere trovato una relazione autentica, di autentica complementarietà, uomo-donna, così come il Signore l'aveva pensata, disegnata, strutturata nel libro della Genesi, in capitolo 1 e 2? No. E qui l'Ecclesiaste fa la sua seconda confessione. Confessa il suo fallimento nell'essere stato incapace di instaurare un rapporto autentico, di autentica complementarietà con un'altra donna, perché la donna per l'uomo, e chiaramente l'uomo per la donna, non rappresentano solamente il prossimo. È il prossimo che completa te. Questo è il disegno in Genesi. Non è semplicemente una relazione tra tante altre, questa è una relazione primaria per vivere il disegno che Dio ha stabilito per l'uomo, per la realizzazione e la soddisfazione dell'uomo. Ma questo uomo ha cercato il senso delle cose, il gusto della vita, e tanti altri come lui, seguendo un itinerario diverso, per cui riconosci il fallimento della tua intelligenza nel capire il senso delle cose. Ma fallisci anche la tua incapacità nell'instaurare relazioni autentiche, vere, feconde, complementari. E la conclusione? Questo soltanto, lo capite da verso 29, che c'è un approdo. Questo soltanto ho trovato, perché quando tu sei alla ricerca, giungi anche a trovare delle cose. Questo uomo, per la grazia di Dio, è arrivato a delle conclusioni. E questa è una conclusione importante. Cosa ha trovato? Che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. E questo verso, in qualche modo, rappresenta la chiave di lettura di questo brano che abbiamo letto oggi, di questa unità letteraria, perché il linguaggio è un linguaggio che richiama alla mente proprio il racconto creazionale. Dio ha creato l'uomo retto. Rimanda a una certa comprensione della realtà, a una visione della realtà. Perché quando tu ricerchi il senso delle cose, lo fai in base a una cornice. Non lo fai in astratto. Lo fai in base ad alcuni criteri che costituiscono la tua visione della realtà. E qua lui confessa la sua vera, profonda. Dio ha fatto l'uomo. E lo ha fatto in un certo modo. Dio ha un disegno per l'uomo. Un disegno molto chiaro. Dio ha stretto un patto con l'uomo. E lì nasce il problema. E forse qua c'è la terza confessione, il terzo fallimento dell'Ecclesiaste. Quale? Quello della propria autonomia. Molto probabilmente l'Ecclesiaste si trovava stretto all'interno della cornice del patto. Era troppo semplice forse, forse era banale per un pensatore sofisticato. Il tema creazione, caduta, redenzione non soddisfava i suoi pruriti di conoscere, di sapere, di articolare il suo pensiero. E allora quando tu non sei soddisfatto di quella cornice, di quello che hai, cosa fai in genere? Esplori territori nuovi. Esci da quella cornice, entri in altri ambiti e cerchi lì il senso delle cose, cerchi lì l'appagamento anche dei tuoi sensi nelle relazioni, lì cerchi motori nuovi, strategie nuove, percorsi nuovi. Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. E penso che, sembra un testo complesso, in realtà è un testo semplice, e ci parla molto direttamente. Perché io devo dire che mi vedo tantissimo in queste parole, perché io tenderei a uscire da questa cornice del patto, dove Dio ti suggerisce, ti chiede di vivere in relazione con Lui, di avere timore di Lui, e questo comporta la scelta di cose e l'abbandono di altre. Non puoi fare tutto quello che vuoi. È Dio che stabilisce quello che è giusto e quello che è sbagliato, non sei tu che lo stabilisci. Ma a un certo punto, capite, può diventare stretto. Perché avere una donna se posso averne 100, ad esempio, avrà pensato Davide, e forse Salomone, e tanti altri re. Ma perché devo limitarmi ad accettare come descrizione della realtà la descrizione fornita dalla rivelazione di Dio? Forse che gli egiziani non sono sapienti, in questo periodo probabilmente i greci non sono sapienti, non offrono delle spiegazioni altrettanto intriganti. E poi, perché non posso essere io a decidere cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa va bene in questo momento piuttosto che in quest'altro? Tre fallimenti. Il fallimento della propria intelligenza, il fallimento della capacità di instaurare relazioni autentiche, e il fallimento della propria autonomia. E tutto questo ci ricorda, come ci dice quest'ultimo verso, che c'è un motivo per cui ci sono questi fallimenti. Non dovremmo essere sorpresi. Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Cos'è il sotterfugio? È proprio una strada alternativa, neanche tanto chiara, neanche tanto evidente, neanche tanto confessata. Perché il sotterfugio è un qualcosa di nascosto, che sta dietro, che sta sotto, non totalmente confessato, non totalmente chiaro. non sempre del tutto comprensibile. Questa è la descrizione che l'Ecclesiaste dà di noi. Come applichiamo questo testo? Perché io spero, diciamo, in qualche modo voi possiate trovare risonanza dentro di voi con queste descrizioni. Ma per renderlo più vicino, perché chiaro sono mondi diversi, l'Ecclesiaste ha come cornice, come parametro complessivo, la dottrina della creazione e il timore di Dio. In capitolo 3 ha parlato di Dio creatore, qui riparla di Dio creatore, e in vari momenti del testo troviamo il timore di Dio, questa necessità di avere timore di Dio. Tutto il libro poi sarà chiuso da questo rimando ad avere timore di Dio. Ma noi forse abbiamo qualcosa di più? Che cosa possiamo inserire nella nostra cornice complessiva per valutare tutte queste cose? Beh, ci veniva ricordato 2 settimane fa, la settimana scorsa, la teologia della croce. Gesù Cristo. Noi non abbiamo solamente il Dio creatore e il Dio da temere, abbiamo anche Gesù Cristo che è venuto e ci aiuta a chiarire la nostra visione della realtà. Abbiamo parlato ripetutamente di fallimento, ma voi quali criteri usate per definire fallimento e il suo contrario, successo? Provate a pensarci. Quali sono le cose che voi definireste come fallimento, fallimenti, e quelle che invece voi definireste come successo, successi? Perché qui si gioca una partita importantissima per tutti noi. Cos'è il fallimento? Cos'è il successo? Beh, la croce diventa una chiave interpretativa fondamentale. E se non si passa per lì, la nostra visione della realtà rimane distorta e probabilmente non si resterà dentro la cornice del patto, di cui Cristo è un elemento fondamentale. Si esploreranno territori nuovi, seguendo gli istinti del momento, quello che ci parrà più attraente, interessante, gratificante. Vorrei invitarvi a leggere dall'Epistola di Romani alcuni versi, pochissimi, per spiegarvi cosa intendo. Abbiamo appena letto l'Ecclesiaste, e l'Ecclesiaste ci ha ricordato che è indispensabile riconoscere il fallimento della propria intelligenza, il fallimento nella propria capacità di instaurare relazioni vere, il fallimento della propria autonomia. Verso 9. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Io penso che posso applicarlo così. La risposta di Paolo è no affatto. Ma perché non possiamo dirci superiori all'Ecclesiaste? Perché al verso 10 c'è scritto che non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà? No, neppure uno. Non dice qualcosa questo su come leggere fallimento e successo? Sotto un certo profilo, noi tutti dovremmo essere pronti ad ammettere e a confessare, siamo tutti dei falliti. Nella cosa più importante, che è la relazione con Dio, tutti noi abbiamo fallito. Se uno non arriva a fare questa confessione, non può trovare una relazione autentica con Dio, non può godere di questa relazione che si trasforma in un abbraccio da parte di Dio nei tuoi confronti. È un viatico indispensabile. Ma poi c'è quest'altro modo, facendo un salto più in là, al verso 23. È vero, tutti hanno peccato, tutti hanno fallito. Tutti sono privi della gloria di Dio. Anche le persone che sembrano le più integre, le più religiose, le più buone. Tutti sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Credo che il ma all'inizio di verso 24 sia il ma avversativo più forte della storia della letteratura. Dalla morte alla vita, dalla rassegnazione alla speranza, dalla disperazione tante volte alla speranza. Forse in molti momenti l'Ecclesiaste è stato disperato, aveva perso speranza, perché aveva imboccato delle strade che risultavano a senso unico, che si chiudevano a un certo punto, che non ti permettevano di andare avanti e doveva tornare indietro costantemente. Quante volte, penso, capita anche a noi. Io posso dire sì, a me è capitato. Ho intrapreso delle strade e sono dovuto ritornare indietro, perché a un certo punto mi sono reso conto che quella strada era una strada chiusa. E dove si deve ritornare? Si deve ritornare a Gesù Cristo. Perché lì c'è la possibilità di capire dove abbiamo fallito veramente e dove c'è anche la possibilità di un successo autentico che corrisponde a una vita nuova, rinnovata, a una vita che ha un senso. Non capirai tutto, ma c'è un disegno chiaro, e non è un disegno che hai fatto te, è un disegno che ha fatto Dio. E Lui ti ha collocato all'interno di questo disegno e ti sta accompagnando avanti verso una speranza autentica. Che il Signore vi accompagni nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui incontrate delle cose che non riuscite a capire, che non riuscite a spiegarvi, delle cose che non riuscite neppure ad accettare, delle cose in cui non avete una buona comprensione di voi stessi, dove forse vi ritenete falliti, ma per dei motivi sbagliati, non per quelli che il Signore vi suggerisce di adottare. Che il Signore vi dia una speranza vera e che vi aiuti a vivere in novità di vita. Amen.